Buongiorno a tutti voi, Angela che vi parla. Questa mattina abbiamo con noi due avvocati e parleremo con loro di Rosario Livatino, Sotto lo sguardo di Dio. Bellissimo questo motto che aveva scelto. Ci parleranno del primo magistrato beato nella storia della Chiesa. Grazie all'avvocato Pippo Gibilisco.
Eccomi.
Bene, buongiorno a lei e grazie all'avvocato Alessandro Rigano.
Buongiorno.
Bene, e con loro cercheremo di capire meglio la vita e davvero l'amore che Rosario Livatino aveva, era innamorato di Dio, dei suoi genitori, ma anche della giustizia. E proprio di questo grande magistrato di cui si è parlato anche a Varese, e quindi abbiamo la possibilità di parlare con loro anche di questo, però vorrei capire appunto la sua vita, come si è posto quest'uomo di fronte alla giustizia, ma di fronte alla vita. Pensate che è stato trucidato a 38 anni il 21 di settembre del 1990, siciliano di Canicattì, ed è stato trucidato, era in macchina da solo, non aveva mai voluto la scorta, proprio per evitare che altri uomini potessero morire con lui. Alessandro, chiedo a te, visto che l'anno scorso il meeting ha dedicato proprio un'intera sezione a Rosario Livatino, ti chiedo in qualche modo di dirci in che cosa consisteva questa mostra e questi testi, queste immagini scelte proprio per presentare questa persona che, abbiamo detto, è il primo magistrato beato nella storia della Chiesa.
Sì, è proprio, diciamo, il meeting 2022 intitolato Una passione per l'uomo è stato proprio esemplare per quanto riguarda appunto la conoscenza di quest'uomo che ha, diciamo, è salito agli onori della cronaca all'epoca e poi è salito anche agli altari su proclamazione della Chiesa. La mostra in effetti dice tanto di questo magistrato, di quest'uomo, ed è stata visitata da circa 80.000 persone solo al meeting di Rimini. Questo ci dice che l'interesse per la figura di quest'uomo, comunque, che la mostra stessa non era detta solo a tecnici del settore del diritto, ma il suo successo è andato ben oltre. La mostra l'ho visitata anch'io e l'ho trovata interessante, costruita molto bene in varie sezioni, una prima dedicata alla formazione culturale cristiana del giovane Livatino, che appunto nato nel 1952 a Canicattì e che è cresciuto in un contesto storico piuttosto difficile come quello della Sicilia sud-occidentale, che era dominata da un lato dalle cosche mafiose di Cosa Nostra, e proprio nel periodo in cui Livatino ha esercitato la sua funzione, queste cosche sono entrate in competizione con quelle altre della Stidda, congregazione mafiosa tipica dell'Agrigentino, che in realtà è una struttura diversa da quella della mafia intesa come Cosa Nostra, perché è una struttura un po' più federativa in cui i vari paesi sono dominati da famiglie che appunto erano in competizione anche con Cosa Nostra che dominava prima. Una seconda parte della mostra è riservata proprio invece all'approfondimento dell'umanità dell'uomo, ai principi ispiratori della sua condotta messi in pratica proprio da Livatino, di cui sono testimonianza esemplare gli scritti ufficiali quanto le annotazioni quotidiane riportate nella sua agendina, di cui magari farò un cenno poi a parte. Una terza porzione della mostra è dedicata all'esecuzione dell'omicidio e dei moventi che hanno portato al suo assassinio, e una quarta porzione della mostra illustra invece in dettaglio il processo proprio di canonizzazione che è stato avviato e concluso in due fasi tramite l'esame delle dichiarazioni di ben 37 testimoni oculari, oltre che dalla disamina degli scritti che ci ha lasciato lo stesso Livatino. L'ultimissima porzione della mostra conclude il percorso sostanzialmente facendoci riflettere sul riflesso che la figura del Beato Livatino ha avuto dopo la sua morte per gli uomini che si sono ispirati alla sua condotta, fra cui fra l'altro gli stessi assassini. Quindi il complesso di tutto questo materiale istruttorio ha consentito di accertare che il suo martirio, secondo la Chiesa, è avvenuto in odium fidei. Cosa vuol dire in odium fidei? Proprio in odio alla fede. Che il sacrificio della sua vita è ricollegabile alla sua pratica cristiana. Questo ce lo dicono gli stessi mandanti dell'omicidio, per cui egli stesso era stato già disprezzato in vita, tant'è che veniva definito con il termine dispregiativo Sant'Occhio, proprio facendo riferimento alla sua pratica quotidiana cristiana che era notoria. Tra l'altro i suoi mandati ci dicono anche che il progetto originario di assassinio del magistrato era stato proprio ideato proprio davanti alla chiesa di San Giuseppe, che è attigua al tribunale di Agrigento, che il magistrato frequentava quotidianamente. Del resto, che il magistrato Livatino fosse votato al martirio faceva parte sicuramente del contesto di quel territorio in cui egli stesso aveva partecipato all'esequie di colleghi magistrati. Ricordiamo la figura del giudice Saette, di suo figlio, a cui lui stesso aveva partecipato, piuttosto che all'esequie di altri rappresentanti delle forze dell'ordine che erano caduti per mano della mafia. Lui sostanzialmente aveva immesso in conto questa possibilità e, come veniva detto appunto in introduzione di questa intervista, anche il fatto che lui stesso avesse rifiutato la scorta è indice dal fatto proprio che da un lato si valutava come effettiva l'esigenza di una sua tutela e dall'altro appunto il fatto che lui si era posto, motivando questo rifiuto proprio per non pregiudicare anche le vite altrui, questo ci fa capire quale sia la qualità dell'uomo. Perché possiamo dire che il Beato Livatino è un credibile testimone dell'oggi? Beh, questo, quello che a me ha colpito, leggendo appunto gli scritti, soprattutto quelli annotati nelle sue agendine, è il fatto che sostanzialmente quello che emerge è l'unitarietà della sua coscienza di cristiano rispetto a quello di magistrato, rispetto a quella di uomo. Il tutto ovviamente, come si faceva riferimento all'inizio, sovraordinato dalla sua concezione e dalla sua ispirazione appunto del pensiero di Dio. STD è il suo acronimo che avevo utilizzato per la prima volta sul frontespizio della sua tesi, ed STD, cioè sub tutela Dei, è lo medesimo acronimo che vediamo riportato nelle agendine. In queste agendine cosa emerge? Emerge una descrizione abbastanza naturale di quelle che è la cronistoria quotidiana delle sue abitudini, fatto anche di cose semplici. Lui annota, non so, il fatto di andare a trovare la nonna piuttosto che i parenti, piuttosto che altri appunti di ordine quotidiano, quale il rinnovo della patente, piuttosto che altre scadenze del genere, ma nello stesso tempo accenna anche a quelle che sono le sue esperienze anche di temporanea aridità, e questo lo rende anche un testimone credibile, per cui lui confessa anche di aver passato periodi proprio di disagio spirituale piuttosto che di uomo, tutti però condensati da quella che era una domanda di fondo, che era la domanda di salvezza, e proprio che deriva proprio dalla coscienza cristiana.
Avvocato Rigano, io sono rimasta colpita dal fatto che lei ha detto di che cosa è stato testimone, di una unità profonda tra la sua fede cristiana, la sua quotidianità e il suo lavoro di magistrato. non era un magistrato da poco, perché in quel momento lì la sua professionalità era una professionalità vera, basata su uno studio intenso, accurato, e su una capacità di distaccarsi, di non voler essere, come dire, al centro dell'attenzione dei media, ma di farlo sempre sotto lo sguardo di Dio, con la maggior cura anche del particolare, con un'attenzione ed una lettura di tutto ciò di cui questo accusato era stato protagonista. Mi sembra che questo possa essere esemplificativo, un segno, una bella indicazione per i magistrati di oggi, o no?
Ci sono due relazioni scritte che ci ha rilasciato lui. Sono due scritti, un scritto l'ha rilasciato in occasione della morte di un suo collega magistrato anziano, al quale egli si era ispirato, il sostituto procuratore dottor Chiara, che era appunto un riferimento professionale, in cui descrive varie tipologie di magistrato, che sintetizzo adesso senza leggere esattamente le sue parole. Sostanzialmente dice: ci sono tre tipologie di magistrati: quelli che mettono ordine fra le carte, punto e basta; quelli che mettono ordine fra le carte e poi, usciti dal tribunale, riescono a fare una vita autonoma da quello che è stato il loro pensiero lavorativo, e quelli ancora che invece si portano anche dietro il dramma delle loro decisioni. Inutile domandarci a quale categoria lui si ritenesse, in quale categoria si ritenesse incluso. E poi mi piace anche un altro scritto che lui, in occasione di una relazione che ha fatto denominata Fede e Diritto, dice espressamente che il magistrato non ha solo il dovere di coscienza personale nel momento in cui esercita la sua funzione da rispettare, ma anche un ambito esterno, anche di trasparenza e di condotta esterna fuori dall'ambito del Palazzo di Giustizia, per cui deve cercare di essere assolutamente prudente possibile anche nei rapporti esterni. Per esempio, sappiamo che Livatino non era amato dalla stampa perché non amava il clamore delle proprie indagini, non amava sostanzialmente rivelare a terzi quelle che erano i suoi sospetti piuttosto che i suoi giudizi. E quindi sostanzialmente sì, questo era una sua caratteristica, come una sua caratteristica, e qui chiudo sostanzialmente il pensiero su quello che mi ha stupito di lui, e proprio dalla lettura delle sue agendine quotidiane, quello che emerge anche un senso del tempo dell'uomo cristiano, il quale giudica alla fine della giornata e annota alla fine della giornata il suo operato, con dei giudizi che sono quotidiani da un lato, poi diventano mensili. Alla fine del mese il magistrato annotava il giudizio su come quel mese potesse essere considerato, secondo la sua coscienza, se positivo o negativo, e addirittura alla fine dell'anno, quando faceva il conteggio dei mesi positivi o negativi secondo appunto il raggiungimento di quelli che erano i suoi obiettivi.
Bene, stiamo parlando di Rosario Livatino, il primo magistrato beato nella storia della Chiesa. Diciamo che le sue parole, leggo una parte di quello che ha detto in una conferenza all'Istituto Suore Vocazioniste di Canicattì, dice: compito del magistrato, e chiudo questa prima parte con l'avvocato Alessandro Rigano, non deve essere quindi solo quello di rendere concreto nei casi di specie il comando astratto della legge, ma anche di dare alla legge un'anima, tenendo sempre presente che la legge è un mezzo e non un fine. Facciamo una pausa musicale e poi continueremo a parlare del beato Livatino con l'avvocato Giuseppe Gibedisco. Still
you can take me to hell.
Bene, sono con l'avvocato Giubilisco e con l'avvocato Rigano e stiamo parlando di questo giudice che è salito, sta salendo, salito agli onori degli altari. E diciamo che mi ha stupito molto che questa mostra del meeting sia stata fatta da un gruppo di avvocati della Libera Associazione Forense che si sono imbattuti nella vita del Beato Rosario Livatino. E poi dal Centro Studi Rosario Livatino, dal Centro Culturale Il Sentiero di Palermo, che ha curato questa mostra. Leggendo le parole di Paolo VI, l'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, e se ascolta dei maestri lo fa perché sono testimoni. Avvocato Giubilisco, Pippo, dimmi. Questo, ecco, come si traduce nel lavoro degli avvocati, dei magistrati, tutto quello che ha detto, proprio perché era un uomo di una intelligenza ma anche di una profondità di fede che si traduceva nella vita quotidiana, nella sua professione, nel suo lavoro.
Riprendo dopo quel pezzettino che tu hai letto, perché poi lo leggerò per intero per rispondere pienamente alla tua domanda. Faccio un passo indietro invece, perché io sono stato coinvolto direttamente insieme agli amici del mio studio in fase di preparazione di questa mostra. Infatti, partecipando a un incontro della LAF di Milano, ci è stato detto: ma l'idea grande sarebbe quella di riuscire a presentare il Beato Livatino, perché nel frattempo non dobbiamo dimenticare che il giudice era diventato beato, la figura del Beato Livatino nel meeting di Rimini. Il problema è tirar su anche i soldi per poter fare la mostra, perché per poter fare le mostre bisogna raccogliere i soldi. Allora, se uno ci crede nelle cose, deve ovviamente operare perché ciò possa accadere, e ci siamo tassati tutti, gli avvocati presenti più altri avvocati amici, perché il meeting di Rimini potesse ospitare questa mostra, che poi è stata curata da alcuni nostri amici, a partire dagli amici di Verona e da quelli di Milano, che hanno messo assieme questa mostra che raccoglie la testimonianza di Livatino. E vengo al punto che ritengo importante per me. Quando Santa Madre Chiesa pone agli onori degli altari una persona, è perché, come diceva prima l'Alessandro, come ricordavi tu, indica quella persona come un testimone. Bene, il punto fondamentale di Livatino è che è testimone di come la giustizia, cioè la giustizia che viene esercitata quotidianamente dai giudici in rapporto anche con i magistrati e gli altri operatori del diritto, possa essere esercitata, sviluppata e realizzata in modo diverso, perché la diversità sta nel fatto che una persona ha fede, cioè ha incontrato Cristo, e da Cristo deduce le categorie di giudizio della propria vita e del proprio lavoro. Questo credo sia il punto fondamentale che la mostra ha indicato e che io ho ritenuto di dover riprendere attualizzandola su Varese. Un secondo passaggio, come diceva prima Rigano, sarà quella di portare la mostra a Varese. Ma il primo passaggio che io ho ritenuto di fare è che a fianco al tribunale di Varese c'è una chiesa, c'è la chiesa di San Martino. Prima Alessandro le ricordava che lui frequentava la chiesa che era a fianco al tribunale di Agrigento. Bene, siccome da un po' di anni a questa parte gli avvocati, i giudici si ritrovano per Natale e per Pasqua. A proposito, siamo vicino a Pasqua, il 5 di aprile alle ore 12 alla chiesa di San Martino si terrà la consueta, dico ormai consueta perché è da oltre 20 anni che viene fatta, la messa in preparazione alla Pasqua da parte degli avvocati e dei giudici del Tribunale di Varese. Ho ritenuto quindi di chiedere ovviamente prima al prevosto e poi al Tribunale di poter mettere l'immagine del Beato Livatino all'interno su una lesena della chiesa a fianco all'altare principale della chiesa di San Martino, cioè la chiesa che è a fianco al Tribunale di Varese. Alla messa di Natale abbiamo fatto questa piccola cerimonia dopo la messa. Un magistrato, la dottoressa Fimagalli, ha ricordato lei la figura del Beato Livatino e questo rimane come testimonianza vera, per cui chi entra in chiesa, anche se la chiesa ormai è più una chiesa ortodossa perché è frequentata per le cerimonie domenicali dagli ortodossi, comunque può avere occasione di vedere il Beato Livatino, la cui immagine è il giudice vestito con la toga, con una mano sopra il codice penale e il Vangelo. Io mi fermo qui e vorrei concludere leggendo quello che io ritengo essere la testimonianza del giudice Livatino, perché indica in quello che tu ricordavi essere uno dei pochi scritti che lui ha lasciato, l'incontro cioè con le suore vocazioniste, qual è la figura del magistrato, tenendo presente che la figura del magistrato, nella recente, anche oltre al ricordo fatto dalla dottoressa Fumagalli quando abbiamo scoperto la sua immagine in San Martino, ma anche in occasione della mostra che è stata fatta presso il Tribunale di Milano, il presidente della Corte d'Appello di Milano, Ondei, ha ricordato questo, specificando che la figura di Livatino è testimone per tutti i magistrati, non solo per i magistrati cattolici, e quindi i magistrati che hanno avuto la fortuna di fare l'incontro con Cristo, da cui dedurre i criteri di giudizio della propria vita. Ed è per questo che volevo leggere questo passo, perché questo passo è un po' lunghetto, però dice molto bene il rapporto tra il giudice o l'operatore del diritto, e quindi anche gli avvocati, e il lavoro quotidiano che ciascuno deve fare. Se mi consenti la leggo.
Certo,
subito.
Certo. Stiamo parlando sempre di Rosario Livatino, l'avvocato Gibilisco presenta un suo scritto.
Allora, dice Rosario Livatino: il compito dell'operatore del diritto, del magistrato, è quello di decidere. Orbene, decidere e scegliere, e a volte di scegliere fra numerose cose o strade o soluzioni, e scegliere è una delle cose più difficili che l'uomo sia chiamato a fare. Non soltanto perché la scelta dirime una problematica del passato, giudizio di colpevolezza, giudizio di inadempienza, eccetera, ma anche perché molto spesso la scelta comporta una previsione degli effetti a venire, ad esempio affidare un minore al padre o alla madre, separandi. Ed è proprio in questo scegliere per decidere, decidere per ordinare, che il magistrato credente può trovare un rapporto con Dio. Pensate la forza di questa affermazione. Un credente può trovare rapporto con Dio, un rapporto diretto, perché il credere giustizia è realizzazione di sé, è preghiera, è dedizione di sé a Dio. Un rapporto indiretto per il tramite dell'amore verso la persona giudicata. Il magistrato non credente, ecco qui il punto di apertura di cui parlavo prima. Il magistrato non credente,
avvertirà con umiltà.
Il magistrato non credente sostituirà il riferimento al trascendente con quello al corpo sociale, con un diverso ma uguale impegno spirituale. Entrambi però, credente e non credente, debbono nel momento del decidere dimettere ogni vanità e soprattutto ogni superbia. Devono avvertire tutto il peso del potere affidato nelle loro mani, peso tanto più grande perché il potere è esercitato in libertà ed autonomia. E tale compito sarà tanto più lieve quanto più il magistrato avvertirà con umiltà le proprie debolezze, quanto più si ripresenterà ogni volta alla società, che somma così paurosamente grande i poteri che gli affida, disposto e proteso a comprendere l'uomo che ha di fronte e a giudicarlo senza atteggiamento da superuomo, ma anzi con una costruttiva contrizione. E ancora una volta sarà la legge dell'amore, la forza vivificante della fede, a risolvere il problema radicalmente. Ricordiamo le parole di Cristo all'adultera: chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. Con esse egli ha additato la ragione profonda della difficoltà. Il peccato è ombra, e per giudicare occorre la luce, e nessun uomo è luce assoluta. Compito del magistrato non deve quindi essere solo quello di rendere concreto nei casi di specie il comando astratto della legge, ma anche di dare alla legge un'anima, tenendo sempre presente che la legge è un mezzo e non un fine. La verità che ritroviamo nelle altre parole che Gesù ebbe a pronunciare quando, secondo Marco, a proposito dello spigolare in giorno di sabato, disse, rivolto ai farisei: il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Ecco, questo credo che sia la testimonianza più grande
davvero,
che possa derivare e che pertanto rende degno questo testimone di stare sugli altari e a lui rivolgere le nostre preghiere, perché il lavoro quotidiano che ciascuno deve fare, sia giudice, sia magistrato, sia operatore di giustizia, operatore del diritto, avvocato, anche impiegato pubblico che ha a che fare con l'interpretazione del diritto, deve avere dello svolgere quotidianamente quel lavoro che poi, come ricordava Rigano, è testimoniato in quelle pagine del suo diario quotidiano e che ha fatto sì che la Chiesa lo rendesse beato per la giustizia nella fede, non per la fede nella giustizia, ma per come ha fatto il giudice essendo uomo di fede.
Questo bene, avvocato Giubilisco, facciamo ancora una pausa musicale, poi concludiamo cercando di capire bene come questa figura venga additata sia da Giovanni Paolo II ma anche da Papa Francesco come esempio proprio per tutti i magistrati, per tutti gli avvocati, per tutti quelli che lavorano e si occupano di giustizia. Ancora un po' di musica, Enrico, e poi continuiamo a parlare di Rosario e concludiamo questa nostra conversazione ringraziando ancora l'avvocato Giubilisco, l'avvocato Rigano, proprio su Rosario Livatino.
I'll bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty. She takes me as I'm. I love it when her mind wanders, and she loves it when I stay at home. I know when she's lost, and she knows when I feel alone. From all my airs and graces to the little things I do, everything is pointless without you. Of all the dreams I'm chasing, there's only one I choose. Everything is pointless without you. I light the fire when it's cold out, she lights up the room. I hope that she'll love me forever. She hopes I'll be back soon. I take her out to the movies. She takes away my pain. She is the start of everything, and I'll be there till the end. I love when she laughs for no reason, and her love's the reason I'm here. She knows when I'm hurt, and I know when she's feeling scared. From all my years and graces to the little I do. Everything is pointless without you. Of all the dreams I'm chasing, there's only one I chose. Everything is pointless without you. Everything is pointless without you.
Stiamo parlando di Rosario Livatino e io volevo vedere adesso, oggi, che cosa vuol dire questa figura. In parte l'hanno già descritto, l'hanno già detto. Vale la pena citare le parole che Papa Francesco nel discorso ai membri del Centro Studio Rosario Livatino dice: ha testimoniato quanto la virtù naturale della giustizia esiga di essere esercitata con sapienza e umiltà, avendo sempre presente la dignità trascendente dell'uomo, che rimanda alla sua natura, alla sua innata capacità di distinguere il bene dal male, a quella bussola iscritta nei nostri cuori e che Dio ha impresso nell'universo creato. Alessandro Pippo Gibilisco, diciamo che per lui il Vangelo, l'unica parola vera, l'unico, la Bibbia, scriveva in classe nei primi anni di liceo, è lo scrigno dove era chiuso il gioiello più prezioso che esista, la parola di Dio. Una parola che non si consuma mai, ma che diventa la capacità di seguire proprio nella vita spirituale e materiale. Per cui queste due, la vita diventa una via piena di luce a cui si giunge attraverso tante strade secondarie, tanti viottoli nascosti. L'uomo se segue questo, cambierà. Avrà una benefica ripercussione in tutti i campi, nel campo materiale, nel campo pratico. Era uno dei temi che aveva scritto al liceo Rosario Livattino. Alessandro Origano, che cosa vuol dire oggi la sua presenza? L'ho visto anche dalla mostra guardando, la sua presenza ha voluto dire anche il pentimento di queste persone che l'hanno ucciso, no?
Sì, esatto. Tre dei suoi quattro assassini hanno dichiarato il proprio sincero pentimento, e questo non ha comportato alcun beneficio di pena, nel senso che stanno tuttora scontando l'ergastolo. La mostra, proprio uno degli ultimi pannelli della mostra, si conclude con la pubblicazione commovente di questi pentiti. Uno è il mandante Salvatore Calafato, l'altro un esecutore, Domenico Pace, in cui appunto loro proclamano il loro pentimento e si dichiarano anche disponibili ad essere considerati appunto quali testi effettivi nel processo di beatificazione che poi è stato pronunciato, come ricordavi tu, a seguito della, diciamo, dell'acquisizione e del decreto richiesto dal cardinale di Agrigento e poi sostanzialmente autorizzato da Papa Francesco. La figura dei papi che, diciamo, si sono succeduti dopo la morte di Livatino è stata sicuramente esemplare. Il mio amico Pippo Gibrisco mi ricorda sempre che anche la famosa omelia fatta da Giovanni Paolo II,
certo,
nel 9
certo,
maggio 93.
Volevo che tu la citassi perché è veramente incredibile, contro la mafia, l'urlo che Giovanni Paolo II fece proprio contro i mafiosi. Sì, sì. Cambiate, fratelli, sì. Cambiate.
Sì, a me mi ricordo quando la pronunciò la prima volta mi venne un brivido alla schiena. Non avevo mai visto un papa così animato, mi verrebbe di dire anche molto arrabbiato. Pippo Gibilisco mi ricorda che questa pronuncia fu fatta appunto il 9 maggio 93, proprio nella spianata della Valle dei Templi,
certo,
di Agrigento, proprio appena, poiché era stato preceduto dalla visita ai genitori di Livatino. E mi ha colpito in particolar modo prima la prima fase in cui sostanzialmente Giovanni Paolo II parla del popolo siciliano, conoscendone la storia. Qui cito testualmente: questo popolo siciliano è un popolo talmente attaccato alla vita che dà la vita, non può sempre vivere sotto la pressione di una civiltà contraria, di una civiltà della morte. Qui ci vuole una civiltà della vita, nel nome di Cristo crocifisso e risorto, di questo Cristo che è la via, verità e vita. Mi rivolgo ai responsabili, convertitevi. Io mi ricordo quando disse questa parola, la scandì, mi ricordo le sillabe e questo dito volto al cielo quando lui pronunciò la frase: una volta verrà il giudizio di Dio, convertitevi. Ecco, questa espressione scandita effettivamente ha portato, come dicevo prima, anche i suoi effetti, perché appunto persino i suoi assassini si sono convertiti.
Bello, veramente bello ricordare questo, ricordare come Papa Francesco poi riprenda questa cosa e dica che non si può essere cristiani ed essere mafiosi, insomma, che questo è inaccettabile. Io direi di concludere.
Concludendo, scusa Angela, sì, una battuta sola, riprendendo proprio questo convertitevi, ma le conversioni sono avvenute, come ricordava Origano. Ecco perché è beato. Un beato è colui che riesce a far cambiare, per gli incontri che accadono attraverso di lui, la vita delle persone. Sono cambiate le vite, si sono convertiti gli assassini, dice la mostra, ed è cambiata la vita del testimone. L'altro pezzo della mostra dice che il testimone dell'omicidio di Livatino ha dovuto poi cambiare vita radicalmente per sottrarsi ovviamente alla possibilità di essere a sua volta ucciso dalla mafia come testimone, e ha dovuto cambiare vita, e l'ha cambiata in forza di questo tipo di incontro che lui ha fatto con un cadavere, tutto sommato, però è stato un incontro tale che ha cambiato la vita. Ecco perché i testimoni sono coloro che fanno cambiare la vita, e il convertitovi urlato da Giovanni Paolo II ha reso santo colui da cui lui aveva tratto il giudizio da gridare a tutta la Sicilia.
Bene, vi ringrazio di cuore. Io concluderei con le tre famose lettere STD che sotto lo sguardo di Dio. Ma cosa dice? Le tre famose lettere sono state interpretate forse in maniera restrittiva, sotto la protezione di Dio. In realtà la radice del verbo latino tueor, da cui deriva tutela, parla anche di sguardo. Quindi Rosario si poneva sotto lo sguardo di Dio perché lui doveva giudicare e sapeva che per giudicare occorreva la luce. Però diceva anche il peccato è ombra, quindi assenza di luce. Ecco perché un uomo per giudicare correttamente deve porsi sotto lo sguardo, sotto la luce di Dio, e tenersi il più possibile lontano dal peccato. Quindi pensate un po' come quest'uomo possa essere che ha seguito, ha accettato e ha vissuto la logica delle beatitudine in una ferialità, vivendo la fede in una ferialità del quotidiano, e tra le pieghe di questa difficile terra che era la Sicilia in quel momento, nell'arduo compito di resistere alla mafia e di contribuire ad una convivenza civile improntata al rispetto dell'altro e della carità. Credo che questo possa essere un monito ancora per oggi, no? Un esempio per oggi, no? Pippo?
Certamente, è quello che dicevo prima, il testimone è colui che indica una strada.
Poi per, una convivenza civile.
Però ecco. È una strada che per chi è operatore del diritto, leggevo prima, può seguire tranquillamente.
Bene.
Sì, appunto, con tutte le fatiche del quotidiano.
Sappiamo bene, insomma, sanno bene i credenti che per il credente la fede non può essere staccata dalla vita, né tantomeno dalla professione. Cioè entra in tutto, entra nella
ma
realtà.
Anche per il non credente, diceva Livatino, ma anche per il non credente può essere un criterio quello indicato dalla sua esperienza di vita.
Bene,
perché, allora, perché Cristo è per tutti, anche per chi non crede.
Certo, allora chiediamo davvero la protezione di Rosario Livatino, e lo chiediamo anche in questo momento sempre difficile della giustizia in Italia, non si capisce mai bene. Chiediamo che anche la giustizia sia sotto lo sguardo di Dio, che i magistrati, gli avvocati e tutti siano, vivano ancora sotto lo sguardo di Dio. Grazie a voi che ci avete presentato proprio Rosario Livatino, vale la pena di conoscerlo, e speriamo che davvero questa mostra del meeting possa venire anche a Varese e possa essere questa persona, questo beato possa essere incontrato anche dalla gente di Varese. Grazie di cuore Avvocato Gibilisco e Avvocato Rigano, grazie a voi che ci avete ascoltato, e a risentirci alla prossima settimana.